Il radiogiornale.
Decine di migliaia di persone nelle strade di Novi Sad per ricordare le 16 vittime del crollo di un anno fa alla stazione ferroviaria della città. Gli studenti incolpano il governo di Belgrado e chiedono elezioni anticipate. La Russia devasta la rete elettrica ucraina, Kiev cerca di colpire le raffinerie di petrolio russe. Cercheremo di fare il punto sull'impatto delle strategie sui due fronti della guerra russo-ucraina. A Rio de Janeiro, nelle favelas, si teme che scoppi una guerra tra polizia e narcotrafficanti. Dopo i raid di martedì, la popolazione vuole sicurezza, ma senza uccisioni indiscriminate. Nuovi co-presidenti per il GAVA, il gruppo fondato un anno fa in Ticino per aiutare le vittime di abusi in ambito religioso. Intanto il numero delle persone che si rivolge a loro è in aumento. Sport, hockey su ghiaccio, le ticinesi vanno alla pausa da vincitrici. Il Lugano fa 6 vittorie filate e weekend da 6 punti anche per un solido Ambrì. Domenica 2 novembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Decine di migliaia di persone si sono radunate ieri a Novi Sad, nel nord della Serbia, in occasione del primo anniversario del crollo della pensilina della stazione che lo scorso 1 novembre aveva provocato 16 morti. La commemorazione di ieri è l'ennesima manifestazione organizzata dagli studenti serbi che, addossando la responsabilità di quella tragedia al governo, chiedono elezioni anticipate, creando profondo imbarazzo a Belgrado. Da Novi Sad, la cronaca del nostro collaboratore Giovanni Vale.
È con la lettura dei nomi delle vittime che è cominciata oggi a Novi Sad la commemorazione del primo anniversario della tragedia dello scorso 1 novembre. Un anno fa la pensilina della stazione ferroviaria appena ristrutturata è crollata, uccidendo 16 persone e diventando per migliaia di serbi la prova che la corruzione uccide, come dice uno degli slogan più popolari. Da un anno gli studenti che guidano le proteste chiedono che vengano pubblicati i documenti relativi alla ricostruzione e che vengano indette elezioni anticipate. Oggi diverse migliaia di cittadini hanno mostrato il loro sostegno agli studenti e pagato un tributo alle vittime, con 16 minuti di silenzio seguiti da un lungo applauso. Dragan è un abitante di Novi Sad, anche lui è venuto a chiedere giustizia.
Chiediamo che vengano stabilite le responsabilità per le persone morte. Questo porta direttamente al vertice del potere. Non vogliamo un cambio violento al potere, ma elezioni anticipate in cui penso che vincerà la lista degli studenti. E poi servirà una pulizia completa delle istituzioni. Chi è colpevole deve rispondere non solo per il crollo della pensilina, ma anche per tutto quello che è successo in Serbia negli ultimi 13 anni.
Gli ultimi 13 anni corrispondono al governo di Aleksandar Vučić, l'attuale presidente, eletto per la prima volta nel 2012. Nelle prossime settimane gli studenti dovrebbero pubblicare i nomi dei candidati che li rappresenteranno alle prossime elezioni. Il presidente Vučić però per il momento non ha ancora accettato di tornare alle urne.
In Gran Bretagna ora, dove la polizia dei trasporti ha arrestato 2 persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati e feriti su un treno nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Stiamo attualmente intervenendo su un incidente su un treno per Huntington, dove più persone sono state accoltellate, ha dichiarato la British Transport Police su X. E poco fa invece il premier britannico Starmer ha dichiarato di essere rimasto scioccato da quanto accaduto, definendolo un fatto profondamente preoccupante. In Ucraina sta andando in scena un'intensa guerra di propaganda attorno alla battaglia di Pakrovsk, la città del Donbass sotto assedio russo. Mosca sostiene che l'esercito ucraino è oramai praticamente circondato, mentre Kiev smentisce e dice di aver inviato rinforzi alle proprie truppe, che però sono in netta inferiorità numerica. La situazione viene comunque definita come complicata, che è un segnale che la difesa si trova ad un punto critico. Sul fronte opposto, proprio ieri, l'esercito ucraino ha confermato di avere colpito un importante oleodotto nei pressi di Mosca, ma questa è solo l'ultima delle operazioni di questo tipo. Nelle ultime settimane Kiev ha moltiplicato gli attacchi tramite droni e missili contro obiettivi legati al settore energetico, le raffinerie di petrolio innanzitutto. Facciamo il punto con Giuseppe D'Amato.
Gli ucraini continuano la loro operazione chirurgica contro le infrastrutture energetiche. Da agosto i loro droni hanno preso di mira raffinerie, oleodotti, porti petrolio. Non c'è impianto nella Russia europea che non sia stato bombardato o colpito più volte. Migliaia sono state le azioni eseguite, centinaia quelle con successo. Ad esempio, ieri 98 droni sono stati intercettati, questo è il dato fornito dal Ministero della Difesa, 11 erano sulla regione di Mosca, che è grande, non dimentichiamocelo, come il Belgio, 3 andavano verso la capitale e infatti un quartiere periferico della capitale è rimasto a lungo senza energia elettrica nei giorni scorsi, stando però ad informazioni ucraine, sono stati messi fuori uso 3 rami di una pipeline strategica, la Kaltsevaya, nella regione di Mosca, che trasporta per le forze armate federali benzina, gasolio e carburante per aerei. I russi non comunicano mai l'entità dei danni e si fa fatica realmente in molti casi a comprendere l'impatto delle varie azioni in corso. Un tempo i social media pubblicavano fotografie di incendi nei vari impianti, adesso è vietato e anche i leader regionali non dicono nulla. L'unica cosa che si comprende è che le contromisure adottate dal Cremlino fin qui appaiono poco efficienti e in 9 regioni sono stati addirittura richiamati i riservisti per difendere le aziende collegate al settore militare industriale.
In Brasile, a Rio de Janeiro, l'ondata di violenza potrebbe ricominciare nei prossimi giorni. La polizia ha infatti dichiarato ieri che sta chiudendo il cerchio intorno a uno dei principali leader del Comando Vermelho, il Comando Rosso, il gruppo criminale oggetto della violenta operazione andata in scena martedì scorso. Il possibile arresto di Edgar Alves de Andrade, al momento latitante, potrebbe riaccendere il conflitto. Preoccupati gli abitanti delle favelas di Rio, le prime vittime del crimine organizzato. Da San Paolo la corrispondenza di Maria Zuppello.
La polizia di Rio de Janeiro ha già identificato un centinaio delle oltre 120 vittime dell'operazione di martedì scorso nelle favelas del complesso do Alemão e da Penha a Rio de Janeiro. 78 avevano gravi precedenti penali, ma nessuna però risultava nella denuncia della procura alla base del blitz. Queste favelas sono diventate centri di distribuzione di armi e droga per tutta la città. Qui ogni mese arrivano una media di 10 tonnellate di droga e una 70ina di armi, ha dichiarato ieri il segretario della Polizia Civile di Rio de Janeiro, Felipe Curi. Nell'operazione di martedì scorso sono stati trovati persino fucili appartenenti ad eserciti stranieri, come quello venezuelano. Intanto i magistrati di Rio de Janeiro hanno reso pubbliche le denunce di tortura da parte del Comando Vermelho ricevute dalla popolazione. Se i cittadini onesti si ribellano alle estorsioni che il gruppo impone sul territorio, subiscono violenze atroci quando non vengono uccisi dopo essere stati giudicati da un tribunale del crimine. Un prezzo altissimo che ha spinto molti di loro in queste ore a condividere la propria disperazione in rete in forma anonima. È difficile vivere qui, ci sono barricate ovunque, si vende droga ad ogni angolo e girano continuamente persone armate in moto e in auto per controllare il territorio, dice uno di loro. Secondo un sondaggio delle ultime ore, oltre l'87% degli abitanti delle favelas di Rio è favorevole all'operazione di martedì, ma in centinaia ieri sono comunque scesi in piazza per chiedere sicurezza senza però eccessivi spargimenti di sangue.
Dall'interno a Sion alcuni manifestanti pro-palla hanno bloccato ieri pomeriggio il quartiere della stazione. Con il passare delle ore la situazione si è fatta sempre più tesa e la polizia ha effettuato diversi fermi dopo aver lanciato un ultimatum con richiesta di scioglimento del raduno poco prima delle 18. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno preso parte circa 1000 persone, mentre l'agenzia Keystone ATS stima una partecipazione massima di 300. La polizia non ha confermato i numeri. È una manifestazione che ha riunito diverse centinaia di persone, si è tenuta sempre ieri anche a Zurigo. Autorizzata, si è svolta in modo pacifico, come ha indicato la Polizia Municipale. La cronaca regionale: sale il numero delle vittime di abusi in ambito religioso che si sono rivolte al GAVA, il gruppo che è nato un anno fa in Ticino, per fornire, prima di tutto, ascolto e un supporto indipendente dopo il rapporto duro che aveva pubblicato l'Università di Zurigo sulla storia degli abusi sessuali in ambito ecclesiale in Svizzera. Gian Robiani ne ha parlato con Patrizia Cattaneo, nuova co-presidente, che conferma che c'è stato un aumento delle persone che si sono rivolte al gruppo.
Altre persone ci hanno contattato e questo è particolarmente importante perché l'ascolto e l'accompagnamento delle vittime sono il cuore della mission di GAVA. Siamo giunti a una decina di vittime che il team d'ascolto ha sentito. Per alcune vittime c'è stata la necessità di essere ascoltate più volte e molto interessante sono state rivolte a noi delle richieste di appoggio da parte di vittime in Italia. Non si sono sentite né accolte né ascoltate e si sono rivolte a GAVA.
Puntate sulla formazione di chi è lì ad ascoltare. L'improvvisazione non può trovare spazio in una situazione del genere.
Sì, dice benissimo. I nostri amici che hanno ascoltato nel primo anno sono dei professionisti già adulti, ma occorre allenarsi ad una capacità di ascolto empatico, accogliente e non giudicante. Per questo GAVA ha proposto ai suoi membri un intero percorso formativo. GAVA nasce per colmare una lacuna che esisteva in Ticino. Nasciamo nel 2024 proprio sulla scia di organizzazioni di sostegno alle vittime, chiamiamole così, sorelle, cioè la SAPEC in Romandia e il GEMICU. Con queste associazioni sorelle in quest'anno abbiamo collaborato molto partecipando a degli eventi pubblici e proprio perché c'è stato un lavoro così proficuo e profondo è nata d'un canto il desiderio e dall'altra l'esigenza di creare un'associazione Mantello Svizzera.
RG24, ora le cronache sportive, oggi con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, il Lugano si regala anche il Ginevra e fa 6 di fila, importante successo anche per l'Ambripiotta impostosi sul BN. Sono 6 anche le reti che i bianconeri hanno rifilato alla Ginevra per il 6-2 finale, gol di Tanner, Omark, 2 volte Simeon, Alexi Peltonen e Ebischer. 3 invece i gol messi a referto dai leventinesi nel 3-1 inferto alla BN, Burgler, Di Domenico e Haim, gli autori ticinesi che vanno dunque alla pausa da vincitrici. Sentiamo le voci, iniziando da quella dell'attaccante dei bianconeri, Dario Simeon.
Ultimamente stiamo giocando molto bene, soprattutto difensivamente, anche offensivamente abbiamo trovato molto più reti rispetto all'inizio del campionato, però anche una pausa fa bene, avremo modo di analizzare cosa possiamo ancora migliorare e tornare ancora più forti tra un po' di tempo.
E ora quella del difensore dei bianco-blu, Zaccheo Dotti.
Ci fanno benissimo questi 6 punti, 2 vittorie comunque sudate, bello vincere così con la squadra che lotta e sicuramente prendiamo questi 6 punti molto volentieri e l'aria che arriva assieme per lavorare bene nella pausa, riposare anche e ripartire dopo molto forte.
Sulle altre piste la Davos ha regolato il Rapperswil 6-1, piombato in una vera crisi, il Kloten ha sconfitto 2-1 in Losanna e lo Zurigo ha vinto 3-0 a Berna. In classifica Davos sempre in vetta a più 15 su Rapperswil e Losanna, il Lugano è 8° a 34 punti, 3 in meno dello Zugo 4°. L'Ambrì scavalca il Berna portandosi al 12° rango a più 3 sugli Orsi penultimi. In Swiss League seconda vittoria stagionale e consecutiva per i Bellinzona Snakes che hanno avuto la meglio del Coira sconfiggendolo 2-1 ai rigori. Passiamo alla calcio, in Super League non si ferma più il Thun, vittorioso anche con il Sion, 2-1 il finale e la prima gioia l'ha potuta assaporare il Winterthur che ne ha fatti 4 alla Servette, battuto 4-2, 2-1 della Losanna a Zurigo. In classifica almeno per una notte il Thun ha più 7 sulla San Gallo che è avversario alle 14 del Lugano, bianconeri sesti classificati con 16 punti. Prosegue la marcia anche della Rau in Challenge League che con il 2-1 alla Rapperswil ha un margine di 6 punti sulla Vaduzza, sempre ultimo il Bellinzona. In Italia il Como ha fermato sullo 0-0 il Napoli, l'Atalanta ha perso 1-0 a Udine, mentre la Juventus alla prima di Spalletti ha vinto 2-1 con fatica a Cremona. Nel basket ha potuto sorridere la Spinelli Massagno grazie alla vittoria per 89-82 a Nyon, così non è stato per il Lugano, superato all'Elvetico 106-76 dal Friburgo. Conclusione con il tennis, a Riyadh le finals femminili sono iniziate con le vittorie di Swiatek e Rybakina su Kyrgios e Anisimova, oggi Sabalenka, Paolini e Goff, Pegula. A Parigi la finale vedrà opposto Sinner ad Auger Aliassim.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, domenica 2 novembre. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo coperto e piovoso. Limite delle nevicate al sud in calo verso 2000 metri, al nord fino a 1400-1800 metri e nelle valli in parte anche verso 1000 metri. In serata al sud passaggio a tempo asciutto e sviluppo di ampie schiarite. Le temperature in tutto il paese saranno comprese tra 9 e 13 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Igor Gianola in regia tecnica, a tutti voi la più cordiale e serena buonanotte.